www.redigio.it e la storia continua.
Una cinta, quattro abeti, un cancello di ferro blu, 100 tombe, 7 preti,
ne manca bene,
un becchino, una suora e tu.
Grazie.
Storia di Legnano. I 50 anni di storia dell'attraversamento della ferrovia Legnano, dal primo sottopasso centrale a quello incompiuto di via Montebello. È un problema dibattuto negli anni 50 anche in Parlamento. Poi vi fu il progetto di spostare a ovest la ferrovia e la stazione. Quella di Legnano, una stazione ferroviaria africana.
È confortevole, è tranquillissimo, è curatissimo il cimitero. Ci sono gli alberi, ci sono le lapidi, ci sono le vedove, dei giardinieri.
Il 12 settembre del 1965 fu inaugurata a Legnano una delle più importanti opere pubbliche del dopoguerra, il sottopassaggio centrale, che spezzava finalmente la cosiddetta cintura di ferro, cioè la ferrovia che divideva in due la città. Fin dal 1861, quando cioè fu aperto il secondo tronco Ro-Gallarate, sorse il problema del collegamento tra i quartieri ovest e il centro della città, che in pratica la ferrovia aveva allontanato, nonostante i quattro passaggi a livello che costituivano un intralcio notevole per i carri, automezzi, biciclette, che alle lunghe attese non avevano altra alternativa dello stretto sottopassaggio di via San Bernardino. Tra piazza del Monumento alla Battaglia e piazza del Popolo, i pedoni a cancelli chiusi avevano la possibilità di attraversare la ferrovia usufruendo di una passerella in legno con intarsiature in ferro che ricordava lontanamente le skyway delle vecchie Chicago. Appena costruita alla fine dell'Ottocento, la passerella fu subito chiamata dai legnanesi la Biloria, un colorito epiteto dialettale privo di significato. La prima amministrazione che si occupò seriamente del problema dell'attraversamento della ferrovia fu quella presieduta nel 1922 dal sindaco Fabio Vignati, che incaricò il giovane geometra comunale Boraschi di studiare una soluzione regolarmente accantonata perché le finanze comunali non potevano sopportare l'onere. Se ne parlò durante l'amministrazione del podestà avvocato Carlo Balestri e poi ancora con l'avvocato Alfredo Carusi, quando il problema si era ormai ingigantito. Il sottopassaggio alla ferrovia era ormai diventato un cavallo di battaglia della propaganda politica, quando nel 1934 venne in visita a Legnano Benito Mussolini per sensibilizzarlo al problema. Le autorità legnanesi fecero sostare la sua auto per più di un quarto d'ora davanti al passaggio a livello chiuso, nonostante vi fosse la soluzione alternativa del sottopassaggio di via San Bernardino. Poi scoppiò la guerra e il problema venne accantonato ancora una volta. In quell'anno, cioè nel 1940, la situazione si aggravò perché la vecchia Biloria dovette essere eliminata. Il sistema di alimentazione della ferrovia fu infatti convertito con la realizzazione di una linea aerea in luogo della terza rotaia. Oltretutto, la Biloria cominciava a avere problemi di staticità. In attesa di risolvere definitivamente il problema, fu costruito un sottopasso ciclopedonale.
È confortevole, è tranquillissimo, è curatissimo il cimitero. Ci sono gli alberi, ci sono le lapidi, ci sono le vedove, dei giardinieri.
Il progetto di spostare a ovest la ferrovia e stazione. Finita la guerra, tornò a galla il problema del sottopasso centrale, che sembrò assorbirsi in una soluzione globale, che nel frattempo era stata avanzata. lo spostamento della ferrovia a ovest dell'abitato, auspice l'allora sindaco ragioniere Anacleto Tenconi. L'amministrazione ferroviaria non era contraria a rettificare la linea, liberando l'abitato di Legnano dal problema degli attraversamenti, con la prospettiva di trasformare in una strada di circonvallazione la sede ferroviaria, ma chiedeva in cambio al comune un contributo finanziario di 1 miliardo circa. Non restava che fare ricorso alle finanze governative. Il problema fu dibattuto anche in Parlamento, sia alla Camera il 4 giugno del 1952, sia in Senato nel mese successivo. Qui fece un'appassionata difesa dello spostamento della ferrovia il senatore Samek Ludovici, illustrando una sua interrogazione e definendo il problema ferroviario legnanese un grave caso clinico. Intanto a Legnano si scatenarono le discussioni tra chi propendeva per la soluzione di spostamento a ovest della ferrovia e chi invece preferiva stazione e strada ferrata quando dov'erano, ma con adeguate opere di attraversamento in corrispondenza di Piazza Monumento e di via Montebello e di via San Michele del Carso. Dopo 20 anni di discussioni e diatribe, finalmente negli anni 60 l'amministrazione presieduta dall'ingegner Luigi Accorsi appaltò le opere per la realizzazione di un sottopasso centrale che fu inaugurato nel settembre del 1965 alla presenza del ministro per la ricerca scientifica onorevole Carlo Arnaudi. Il prefetto De Rosa e le massime autorità cittadine e delle Ferrovie dello Stato. E nel suo discorso il rappresentante del governo, sebbene avesse parlato in generale dell'importanza di uno Stato democratico delle incentivazioni per creare il rinnovato progresso, si era reso conto di ciò che rappresentava il sottopasso da inaugurare per la nostra città. Riferendosi anche ad un'altra opera che dopo il sottopasso avrebbe dovuto visitare, un modernissimo laboratorio di ricerca e di prove della società Franco Tosi, ritengo, aveva concluso il ministro, che se si preserverà in armonia di collaborazione tra Stato, enti locali e industria, creare un clima favorevole allo scopo dello sviluppo dell'economia nazionale e non potremo più temere la concorrenza sui mercati esteri e raggiungere un livello di progresso umano all'avanguardia della civiltà. D'accanto suo, il sindaco, nel discorso pronunciato, aveva tra l'altro affermato: «È questo un giorno di festa per i legnanesi e in particolare per gli abitanti dei rioni di oltre stazione. Ed è un giorno di festa per noi amministratori che manteniamo così una promessa fatta alla cittadinanza». Il sindaco aveva anche fornito in quell'occasione alcuni dei dati relativi alla nuova opera perché se ne potesse dare una giusta valutazione. La lunghezza complessiva dell'asse del manufatto agli incroci con via 29 Maggio e via Colombo è di circa 314 metri, mentre lo sviluppo complessivo dei manufatti stradali e del vero e proprio ponte ferroviario lungo l'asse è di 1,34 e 48 metri, con una campata di 11 metri. La distanza tra i muri andatori laterali è di 11 metri e 40 metri, comprensiva dei due marciapiedi di 1,20 metri ciascuno che scorrono i due lati. La luce libera minima in corrispondenza dell'impalcato del ponte ferroviario è di 4,50 m. Le due rampe di accesso, una da parte da Piazza del Popolo, l'altra da Piazza Monumento, sono state progettate in modo da avere una media non eccessiva, essa è del 4,94%, per assicurare al traffico leggero e pesante una fluidità costante. I lavori per la costruzione dell'opera sono stati affidati all'impresa ingegner Luigi Magistretti, che ha collaborato con i tecnici del comune per assicurare un risultato soddisfacente in un tempo di esecuzione più breve possibile. Quanto al costo, la cifra complessiva si aggirò sui 590 milioni di lire, ivi comprese 113 milioni 630 mila lire per relative ai lavori di pertinenza delle ferrovie e gli indennizi per gli espropri. Questi ultimi sono stati ben 91 milioni di lire circa. Tanta è stata l'attesa e l'impazienza con le quali erano stati seguiti i lavori di costruzione che gli legnanesi avevano già cominciato a usufruire ancor prima dell'inaugurazione e benedizione ufficiale, quando ancora, cioè, non era stato gettato il manto bituminoso del fondo stradale. I vecchi cittadini ricordano ancora la traballante passerella di legno che era stata costruita presso la stazione ferroviaria, che rappresenta l'antenata della moderna nuova sottovia che fino al 1939 era servita per l'attraversamento della strada ferrata, collegando i quartieri ovest e il centro della città. Le nuove generazioni, che non sanno forse neanche cosa fosse la vecchia Biloria, come veniva scherzosamente chiamata quella passerella in legno, stentano a rendersi conto di quante difficoltà, di quanti intralci e di quanti problemi sia cosparsa la strada che ha potuto portare finalmente nel settembre del 1965 al sospirato compimento del nuovo sottopasso, un'opera progettata fin dal 1922. Mentre il secondo sottopasso ferroviario, quello di via San Michele del Carso, sarà realizzato nel 1987, dopo soli 2 anni di lavori, con un costo di 3 miliardi, inaugurazione il 16 maggio. E il terzo attraversamento ferroviario tra le vie Montebello e Nazario Sauro è ancora incompiuto. Prima progettato come sovrapasso dall'amministrazione Tenconi negli anni 50, fu addirittura assegnato con un appalto concorso nel febbraio del 1961 dalla giunta Corsi all'impresa ingegner Odorico di Milano per un costo di circa 60 milioni, ma i lavori non partirono per problemi di espropri. L'opera fu riproposta dapprima dalla giunta Potestio, quindi un nuovo progetto, stavolta come sottopasso, e fu avviato dall'amministrazione presieduta da Marco Turri. Ma l'opera, all'inizio del terzo millennio, aspetta ancora l'avvio ed è tra i primi lavori pubblici annunciati dall'attuale giunta Cozzi. Così si scrisse nel settembre del 2000.
È tranquillissimo, è curatissimo il cimitero. Ci sono gli alberi, ci sono le lapidi, ci sono le vedove, dei giardinieri.
Quella di Legnano, una stazione ferroviaria africana. E ecco alcuni stralci del discorso pronunciato dal senatore Samek Ludovici al Senato nel luglio del 1952, per perorare la soluzione del problema ferroviario a Legnano, è riportato integralmente dal settimanale Il Popolo Lombardo del 12 luglio. Così disse: dal 1860 la ferrovia a Legnano è rimasta, e uso la frase celebre dei veneziani, sul campanile, come era e dove era. Così è nata la sindrome clinica gravissima, nota sotto il nome di problema ferroviario di Legnano. In sintesi, onorevoli senatori e, come ella ben sa, signor Ministro dei Trasporti Malvestiti, succede questo. Legnano, la seconda Milano del Nord per le sue industrie, per l'intraprendenza dei suoi abitanti e anche per le tasse che paga l'erario, più di 5 miliardi l'anno, Legnano è per questo la seconda città della Lombardia e la 13ª in Italia, che nel 1860 aveva 6.500 abitanti e che ora ne ha 40.000 con i suoi interland di altri tanti abitanti che le gravitano intorno. A oggi la stessa stazione del 1860, una stazione, non vorrei offendere nessuno, africana, antiquata, insufficiente per locali e servizi, con il bar e le latrine allocate in baracche. La città deve servire 80.000 persone e dalla quale passano 2 milioni di viaggiatori l'anno e ha un movimento di 20.000 carri merci e che incassa 600 milioni l'anno, una cifra che superava tutte le stazioni delle Varesine, compresa quella di Busto Arsizio, Gallarate e Varese. La ferrovia, cosa più grave, oggi divide in due la città. Due tronconi comunicanti con quattro disgraziatissimi passaggi a livello e con 130 treni giornalieri che transitano e sono tenuti chiusi dalle 18 ore su 24. Mi direte, ma non ci sono i sottopassaggi? Ce n'è uno solo in via San Bernardino, un cunicolo di 8 metri di luce e di 6,50 di carreggiata, sempre affollato e ingorgato. Si è fatta così strada l'idea che l'unica soluzione razionale per questa sindrome morbosa ferroviaria di Legnano, soluzione già attuata nel 1924 dalla città di Busto Arsizio, e cioè lo spostamento a ovest della stazione e degli annessi impianti con i seguenti principali vantaggi: la scomparsa della curva attuale, l'accorciamento della linea da 5.400 metri a 5.000, con un guadagno di 400 metri, che è uguale a un risparmio per le ferrovie dello Stato di circa 15.000 km all'anno. Calcolate sulla base di 130 convogli giornalieri, abolizione di tutti i passaggi a livello, impegnandosi il Comune a costruire una nuova sede ferroviaria e moderni sottopassaggi. La possibilità infine di costruire in una zona libera da fabbricati nuovi impianti con la previsione anche di quattro binari, quando si scinderà il traffico regionale già imponente da quello internazionale, con la possibilità di soddisfare anche le future necessità ferroviarie che dovranno servire sempre l'aeroporto europeo, quello della Malpensa, con un servizio comunale di autotrasporti. È interessante osservare che fin da allora, e siamo nel 1952, si parlava già della grande Malpensa. Così concluse il suo discorso il senatore Ludovici. Dopo quanto illustrato, chiedo, onorevole ministro, una messa allo studio del problema da parte dei suoi tecnici. Sarà una persona della presa in considerazione delle richieste di Legnano, che non mancherà di contribuire per questo che le compete. A Legnano lei ha una casa, Legnano l'ha conosciuta e le vuol bene come combattente della lotta di liberazione. Legnano, da lei ministro dei trasporti, vuole la liberazione dalla sua schiavitù ferroviaria. È in fondo una questione di interesse generale. Così il senatore Samek Ludovici al Senato nel luglio del 1952.
È confortevole, è tranquillissimo, è curatissimo il cimitero. Ci sono gli alberi, ci sono le lapidi, ci sono le vedove dei giardinieri.
E la tua nuova casa di riposo, ho bisogno di entrare, ci capisco sorrì. Tu arrivare, 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 tu arrivare